Somehow I made it through life with my heart still intact, all my baggage still packed, all my goals on track. But now my goals seem kinda tame, or did they go down the drain? Well, there's no one else to blame but me.
Quarta puntata di Donne da Favola, un'analisi femminista. Come riferito durante l'ultima puntata sulla violenza sessuale, quest'oggi parleremo di sadismo nelle fiabe. Nello specifico parleremo di due fiabe, una più nota, quale Barba Blu, e una sicuramente meno nota alle più o ai più, ovvero La fanciulla senza mani. Ma iniziamo con una piccola introduzione riguardo a una fiaba di cui abbiamo già parlato, quale Biancaneve e Sette Nani, e una fiaba che molti di voi e molte di voi sicuramente penseranno: ma in questa fiaba non c'è sicuramente sadismo, la violenza sulle donne, no, niente affatto. Invece Otta ci ricorderà come la violenza sulle donne, la violenza sadica e gratuita, la violenza sulle donne, la violenza è sempre gratuita, però ovviamente nel caso specifico ancora di più, in Biancaneve invece più che evidente, soprattutto nel suo finale.
Sì, perché c'è questo happy ending che in qualche modo poteva anche essere evitabilissimo, per cui c'è la punizione del cattivo, punizione che però è anche piuttosto, oltre che sadica, splatter, potremmo dire, perché la matrigna è convinta di aver ucciso Biancaneve, anche perché dopo ben tre tentativi dice: boh, ormai ce l'avrò fatta, l'ho vista nella bara di vetro, è finita lì. Quando ecco che lo specchio magico le dice che non è ancora lei la più bella del reame. Allo stesso tempo la donna scopre che a Castello si sta per celebrare un matrimonio, incuriosita si reca in quella che poi si scopre essere la sua trappola definitiva, e infatti lì scopre che la sposa è proprio Biancaneve, già che lei non poteva sapere che nel frattempo è arrivato il principe, nel frattempo si sono innamorati, grande amore della vita. E quindi lei non solo, se immaginiamo il dramma di questa donna ossessionata dalla vanità, rimane distrutta dalla consapevolezza di non essere riuscita nel suo intento e di uccidere la fanciulla e di essere la più bella del reame, ma viene anche incastrata, perché presumibilmente per l'ordine del principe ormai divenuto re, viene costretta ad indossare dei calzari magici e roventi con cui dovrà ballare fino alla morte, che appunto, come ho detto, è una cosa evitabile, oltre che un dettaglio che suppongo sia abbastanza scioccante, possa essere scioccante per un bambino.
Certo, e oltretutto, voglio dire, unisce due cose: una cosa positiva, qual è la danza, certo, quindi il ballo, qualcosa di piacevole, con la morte indossando dei calzari roventi. Quindi di nuovo ci ricorda il doppio gioco che c'è all'interno del sadismo, nel godere del male altrui, facendo quindi, in qualche modo associando due cose che di per sé dovrebbero essere posizionate in due, come dire, cantucci diversi, ovvero, certo, la violenza, che è cosa brutta, che fa male, e il ballo, che invece è cosa bella.
Tra l'altro ho pensato anche che il fatto di ballare a una festa in sé per sé possa essere un mezzo per ridicolizzare la morte di questa donna, perché non viene detto che lei si allontana. Noi ci immaginiamo questa donna che è costretta a ballare ad una festa e a morire, soffrendo sia per il dolore fisico sia per quello psicologico nella rivelazione che ha appena avuto.
Certo, ma ci ricorda allo stesso tempo anche storicamente l'uccisione di molte, 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 moltissime donne nel corso dei secoli, soprattutto durante il periodo alto medievale, delle cosiddette streghe, di nuovo un'invenzione maschile per costringere a una morte cruenta donne che non si sottomettevano per un motivo o per un altro all'obbligo di essere mogli e madri, o erano vedove, quindi donne che oramai, ovviamente, non essendo più oggetto sessuale, quindi l'unica cosa che ancora oggi sembra dover dare valore a noi come esseri umani, come donne, e null'altro, viene persa, viene perduta, perché sono vecchie e quindi non hanno più valore, quindi automaticamente possono essere bruciate. E non è un caso che anche pensiamo a alla Befana, la storia della Befana ripresa dal paganesimo ma modificata, era una festa, quella della fertilità, che era celebrata anche al tempo matriarcale del Paleolitico e del Neolitico, come una festa rigeneratrice ovviamente, mentre poi cosa, chi è diventata la Befana? La vecchia, quella cattiva, quella con la scopa, quella col naso adunco e il porro sul naso. Quindi di nuovo a ricordarci che, e cosa fa la Befana?
Porta via tutte le feste.
Esatto, quindi di nuovo le donne che cosa fanno? Rovinano sempre tutto e quindi è meglio bruciarle vive o farle ballare ridicolizzandole con questi calzari. Quindi questa in piccola introduzione ci ricorda come anche le fiabe più note e che potrebbero sembrare innocue, inoffensive, nelle quali, anche se penso la gente potrebbe dire c'è questa dolce storia d'amore in cui il principe decide poi di salvare la piccola dolce Biancaneve per sposarla e poi c'è l'happy ending, non è esattamente così. E di nuovo il fatto che tutti questi piccoli dettagli ritornano non soltanto nelle fiabe ma nella cultura folcloristica e nell'esistenza di tutte noi e di tutti noi da quando nasciamo, l'assorbiamo come la pioggia quando usciamo di casa senza ombrello, certo. Rimane con noi fondamentalmente. Sì. Direi però di passare alla prima fiaba, ovvero Barba Blu.
Barba Blu. Allora sì, nella tradizione sicuramente Barba Blu è una delle fiabe più sadiche e cruente, e che come al solito vede entrare in campo un uomo e una giovane donna. Una giovane donna che è alle prime esperienze di vita, è giovanissima, e viene anche qui venduta in qualche modo dalla famiglia, ma ufficialmente dal padre, perché l'intermediario è lui, a questo ricco mercante o comunque uomo facoltoso, e che sì, in apparenza sembra gentile, affabile, sembra ricoprire la novella sposa, che chiaramente non ha grandi scelte, quindi per ovvia ragione sposa Barba Blu, di agio, di bellezza, di scintillio. Quindi diciamo che da questo punto di vista sembra un iter abbastanza tristemente noto, ovvero della giovane che è costretta a sposarsi e che in questo modo modifica e migliora il proprio status, proprio ma anche della propria famiglia. Quando ecco che poi arrivano i risvolti negativi, perché Barba Blu un giorno deve partire e lascia a disposizione della sua giovane moglie tutto, tutta la casa, tutte le stanze, tutte le ricchezze, le lascia anche il mazzo di chiavi per accedere a ognuna di queste stanze, ma le proibisce di usare una chiave in particolare per l'unica stanza che le è negata, per tra l'altro motivi non palesati. E qui appunto si arriva allo snodo della vicenda, perché per curiosità la fanciulla apre questa porta, anche perché non si capacita del motivo di questo divieto, e lì scopre che la stanza degli orrori con i corpi delle mogli morte di Barba Blu, mogli che lui ha brutalmente assassinato. Cosa succede? Che poi lei, presa dal panico, fa cadere queste chiavi, la chiave che lei ha usato per aprire la stanza si sporca di sangue e questo sangue non va più via, ed è proprio per questo che Barba Blu riesce a scoprirla, perché è una chiave magica chiaramente, no? Da cui non si può lavare via lo sporco, l'onta. E allora sembra che il destino della protagonista sia segnato. Anche qui ci sono degli snodi, perché secondo la versione più nota di Perrault, lei riesce a chiamare in soccorso i fratelli, che sono abilissimi spadaccini, quindi di nuovo attraverso l'elemento maschile che può prima vincolare, punire, distruggere, in questo caso invece salva, sempre perché le sorti delle donne sono altalenanti tra, certo, l'uomo uccisore e l'uomo salvatore, e quindi grazie ai fratelli lei rimane una ricca vedova che poi ha la possibilità di proseguire la sua vita magari anche con un matrimonio migliore. Ci sono anche altre versioni, anche se sono meno note, in cui la fanciulla riesce a richiamare l'attenzione delle donne del villaggio, che l'aiutano nell'intento e ottengono lo stesso risultato, però appunto vediamo che qui abbiamo una coalizione al femminile, quasi una vendetta per salvare la memoria e vendicare in generale la memoria delle mogli morte.
Certo. E poi questo ci ricorda tra l'altro una fiaba di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, quando abbiamo parlato di violenza sessuale, ovvero Cappuccetto Rosso. Il fatto
Sì,
che
sì.
se in alcune versioni sarà il cacciatore o il taglialegna a salvarla, in un'altra saranno le lavandaie ad aiutarla, quelle dal
Esatto.
fiume, che faranno sì che il lupo affoghi nel fiume e quindi Cappuccetto Rosso abbia salva la vita. In questa fiaba notiamo nuovamente come la donna, nel caso specifico l'ultima moglie, grazie a Dio, grazie alla grande dea, direi, di Barba Blu, passa, come è sempre stato nella storia patriarcale, quindi da 6.000 anni, da essere la proprietà del padre e in parte dei fratelli, ad essere la proprietà di Barba Blu. Quindi lei di fatto non ha alcun tipo di autonomia, di indipendenza, cosa che abbiamo visto, ma vedremo anche nelle prossime puntate, porterà molte donne, pensiamo alla tortura che per 1.000 anni fu in Cina, ovvero quella del bendaggio dei piedi, che portò per l'appunto diverse madri a bendare i piedi delle figlie. Chi volesse poi soffermarsi di più su questo argomento può anche sentire la puntata su Andrea Dworkin nella puntata, appunto, scusate, nel ciclo di I Amazones Radio. E che cosa succede? Queste donne continuano quindi a protrarre un certo tipo di violenza sulle loro figlie, sul loro sangue, sulle loro membra che vengono così generate. Perché? Perché innanzitutto ovviamente c'è una forma di misoginia interiorizzata, una forma di violenza nei loro confronti e di sadismo subito, che le porta a pensare che questa sia l'unica cosa che una donna possa meritare o che sia l'unico modo per cui una donna possa avere potere su un'altra donna. Pensiamo anche ai casi in cui le donne picchiano i bambini, ne abbiamo sentito uno anche abbastanza recentemente, e cosa succede? Succede che queste donne sono frustrate, che la misoginia è tanta, che l'assenza di potere reale e quindi di autonomia personale le porta a creare violenza, a fare violenza su chi ne ha meno di loro in quel momento. Poi
Esatto.
sapremo che, che il bambino maschio in questione o non in questione, quando diventerà adulto, avrà il potere che invece su una donna più adulta non aveva. Ma mi sto perdendo, ovviamente, perché io, come mio solito, vado di palo in frasca. Tornando appunto al bendaggio e quindi al sadismo, come abbiamo visto, le donne quindi lo fanno sia per una questione di misoginia interiorizzata e quindi di non valore personale che viene ribadito sulle proprie figlie, ma anche perché il matrimonio era l'unica cosa che permetteva loro di sopravvivere nella società. E quindi, se nego questo grande piacere all'uomo, ovvero che una bambina debba avere i piedi deformi, sanguinanti, per piacere erotico maschile, per sadismo, appunto, automaticamente io mi ritrovo in mezzo a una strada, mi ritrovo stigmatizzata. Pensiamo anche soltanto di nuovo alle vedove giovanissime in India che vengono abbandonate sulla strada perché considerate impure. Lo stesso fondamentalmente lo vedremo anche nella seconda fiaba di cui trattiamo oggi e di come nuovamente però la donna, la giovane donna, viene venduta, esattamente in queste fiabe viene ribadito in maniera totalmente esplicita dal padre, per una maggiore ricchezza e perché del suo corpo se ne faccia ciò che il nuovo acquirente desidera, ciò che meglio crede fondamentalmente, motivo per cui tutte le altre mogli di Barba Blu si ritrovano appese, fatte a pezzi e così via.
Sì, tra l'altro, a proposito di questo, della doppia sorte dell'uomo e della donna che da una parte modifica il suo status e quindi in qualche modo viene graziata dall'uomo, no? Viene salvata da una condizione altrimenti disagiata, e dall'altra parte un uomo invece ricco che le fa quest'atto di benevolenza. Vediamo che, proprio a proposito di queste sorti, è interessante notare come il racconto di Perrault e come la critica letteraria si siano orientate per far emergere un aspetto anziché l'altro. Nella fiaba di Perrault, infatti, pesa maggiormente, non tanto il fatto che Barba Blu sia un serial killer, uno psicotico sadico, quanto più il fatto che, la moglie, la donna, è stata curiosa, lei ha peccato di curiosità e quindi in qualche modo, esattamente come avevano fatto le altre mogli prima di lei, quindi in qualche modo la violenza qui viene giustificata. Barba Blu sarà anche un serial killer, però se lo fa è perché è stato indotto dalle circostanze. In fondo lui aveva imposto solo un piccolo divieto: io ti do tutto, tranne quella stanza che è mia. La donna trasgredisce l'ordine, quindi commette un atto di ingiustizia. E se anche volessimo ipotizzare che questo effettivamente sia sbagliato, perché c'è un divieto e la donna lo trasgredisce, però se poi lo contestualizziamo ci rendiamo conto che, come purtroppo succede e sentiamo dire tanto oggi, in qualche modo un atto femminile che o viene condannato o non viene condiviso, viene anche ingigantito al punto di giustificare la violenza. Se la donna non mi ama, io la posso violentare. Se la donna decide di non stare più con l'uomo, allora lui la può uccidere. Quindi è un continuo appesantire una presunta colpa di qualcuno, del soggetto femminile, al punto poi di demonizzarlo.
Certo, anche perché di fatto è una trasgressione, quindi
Certo.
stai trasgredendo la legge patriarcale, la legge sessista, misogina, quella che di fatto sta portando e ha portato il genocidio delle donne. Ma pensiamo soltanto, vabbè, la gente che appunto abbiamo
Abolisce.
attorno e in una maniera o nell'altra chiunque di noi a percentuali diverse finirà col giustificare anche questo tipo di, non soltanto di racconto dello stupro, ma anche lo stupro in sé, dicendo, però dai, su, ha bevuto troppo, mi guardava così, no, ma su, dai, aveva la minigonna, no, ma su, dai, è venuta a casa mia, ha limonato e poi ha detto che voleva scopare e poi non scopa più, beh, mi sembra anche giusto che io me la sia presa, no? Quindi
Esatto.
tutto questo fondamentalmente ritorna. C'è anche una totale complicità, giustificazione e supporto maschile della violenza maschile sulle donne. Come dicevo prima, il genocidio femminile rispetto al genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio degli indios da parte appunto nel 500 e avanti, da parte degli europei che sono andati nelle Americhe per conquistare, i vari genocidi anche della popolazione degli schiavi africani negli Stati Uniti è condannata. C'è una sorta ancora oggi, da parte ovviamente di una buona fetta di popolazione, poi bisogna vedere la percentuale, comunque di indignazione, di
Certo.
disgusto per tutto questo. Ma chi si indigna per il genocidio nei confronti delle donne? Fondamentalmente
Nessuno,
nessuno,
perché
perché
si
non viene considerato tale.
Esatto. Siamo ancora qui a doverci giustificare solo perché abbiamo bevuto o ci siamo vestiti in un certo modo,
Bisogna
quindi.
ancora giustificare perché si chiama femminicidio e non
Esatto.
omicidio,
È
quindi
vero, è vero.
insomma ce ne sono tante, ma non ci dilunghiamo, se no la puntata dura 7 ore, ma avremo tempo di parlarne. Direi soltanto una frase, due, su un altro individuo ed è perché Barba Blu, poi nel corso del tempo, nonostante l'obiettivo iniziale di Perrault di renderla una fiaba moralistica in cui tu donna, perché questa curiosità, sta zitta perché è già tanto che sono arrivati i tuoi fratelli a salvarti, perché quindi ovviamente c'è stato l'intervento maschile, quindi il maschio che può essere cattivo o buono, ma questo buono e cattivo è fittizio ovviamente, perché è semplicemente una palla che si passano per continuare ad avere le donne come proprietà effettivamente. Ma come Barbablù nel corso dei secoli successivi, quindi dal 700 in avanti, diventerà sinonimo di serial killer di donne, di uxoricida. Un uomo, tra l'altro all'inizio del Novecento, potremmo dire verso la fine dell'Ottocento, Henri Landoux, un francese, prese a buon esempio il caso di Barba Blu e della fiaba di Barba Blu perché si finse molto agiato, affittò una villa isolata e cercò quindi di adescare diverse donne, nello specifico 10, che vennero adescate, lui fingendosi quindi agiato, fingendo che attraverso il matrimonio loro non sarebbero diventate zitelle e così via. Cosa fece? Lui con la sua bella parlantina le convinse di tutto questo, quindi convinse anche loro a cedergli diversi loro proprietà, soldi e conti in banca, e poi le uccise, strangolandole, facendole a pezzi, poi bruciandole nel caminetto della cucina. Che cosa fece poi per cercare di non essere appunto scoperto? Ogni volta puliva il caminetto e le ceneri le buttava in mezzo appunto al giardino, in mezzo ai campi. Quindi, nonostante poi alcuni vicini avessero chiamato la polizia per dire: ma qua c'è qualcosa di strano, magari è estate, forse il camino acceso è un po' strano, poi c'è un odore strano. Ma quello che lo fece ghigliottinare, sai cosa è stato? Il fatto che lui avesse un librettino in cui scriveva tutti i costi che queste donne avevano avuto nell'arrivare in questa villa isolata, ma non c'era nessun costo del ritorno. E quindi in
Ah.
questa maniera lui è stato ghigliottinato. Ma in moltissimi si Sì, anche artisti del tempo lottarono perché ci fosse giustizia per quest'uomo che divenne
Sembra
fondamentalmente vittima.
doveroso.
Quindi, di nuovo, ci ricorda come in realtà la cosiddetta finzione da libro, da film e da fiaba nello specifico, la realtà la superi costantemente e di come in realtà quello che leggiamo e vediamo lo assorbiamo.
Certo,
Avviene tutto questo.
c'è persino a volte la celebrazione, no, di questi
Assolutamente sì.
Individui,
Ah,
come se fossero degli
guarda, ti
eroi,
dico,
dei
sì, allucinante,
precursori.
allucinante, ma infatti nella cultura popolare la figura di questo bastardo di Erin Andrew divenne talmente, talmente importante che lo stesso Charlie Chaplin, un altro stupratore, ma non ne parliamo in questa puntata perché non ce la facciamo, cercò di riportarlo sullo schermo appunto come vittima del sistema e un altro, per chi appunto fosse fan di Totò, attenzione, attenzione perché non sarete poi
Zen
tanto
zen
felici.
zen.
Totò in ben due film cercherà di portare appunto in auge la figura di Harry Landru. In uno di questi, Totò e le donne, che cosa farà? Lui sarà appunto in questa commediola il marito che scappa dalla moglie arpia, e quindi anche di nuovo uno stereotipo che ritorna molto spesso: l'uomo vittima della donna cattiva. E si nasconde in una soffitta, e in questa soffitta cosa fa? Cosa crea? Un altarino per Harry Landru. Perché questo Erin Andrew, che cos'era?
Grande mito d'infanzia.
Esatto, l'odiatore di donne che aveva ragione, quindi fondamentalmente la vittima del sistema è lui, come al solito, non
Certo.
sono gli uomini le vittime, non le donne. Ma mi sono dilungata troppo, direi di passare alla seconda fiaba, ovvero la fanciulla senza mani.
Sì, allora, dunque, la fanciulla senza mani ha in comune con quanto detto finora la tematica del sadismo, che è molto evidente secondo noi, anche se presenta un modello forse per certi aspetti più tradizionale, diciamo così, di eroina, perché se in Barba Blu abbiamo questo piccolo sprazzo di trasgressione, diciamo così, della donna che attraverso la chiave in qualche modo apre il vaso di Pandora e ci ricorda un po' la Eva, no? Biblica, e trova però la consapevolezza passando a uno step successivo della sua vita. Dall'altra invece abbiamo qui una fanciulla che più tradizionalmente intraprende un viaggio silenzioso, un viaggio di interiorizzazione della violenza. Infatti, poi vedremo, non si può secondo me parlare completamente di evoluzione reale del personaggio, semplicemente di passaggi della vita. Cosa succede? La fanciulla senza mani è una fiaba, come abbiamo detto, non particolarmente nota dei fratelli Grimm, in cui le sorti della protagonista sono immediatamente collegate, interconnesse a quelle del mondo maschile. Lei è figlia di un mugnaio molto povero e per svariate ragioni, che adesso non sto qui ad elencare perché è una fiaba abbastanza lunga, il mugnaio, pur di avere in cambio delle ricchezze per sfamare se stesso e la propria famiglia, vende la figlia al diavolo. Il diavolo appunto lo tenta e gli promette delle ricchezze in cambio della figlia, anche se il mugnaio ingenuamente all'inizio non capisce che si tratti proprio di lei, che
Strano, è strano, non
strano,
capisco, io
che
non
la merce di
capisco, ma è
scambio sia proprio lei.
strano.
E quindi cosa succede? Il mugnaio si arricchisce e si giustifica dicendo: però avevamo bisogno di soldi. E questa povera fanciulla, che è una fanciulla umile e devota, lo capisce, no? E cosa succede? Quindi lei viene venduta da un uomo a un altro uomo come un passaggio di proprietà. Cosa succede? Che proprio per la violenza psicologica e la costrizione da parte del diavolo che il padre arriverà a tagliare appunto le mani alla fanciulla. Le mani in questo caso rappresentano cioè la sottrazione, diciamo, di questa parte del corpo, e indica anche una. Come dire, un cambiamento e un passaggio nella vita della protagonista che qui vede finire la propria infanzia attraverso l'atto di violenza, no? Violenza maschile, la violenza genitoriale, la violenza del mondo, che in questo caso secondo me è rappresentata dal diavolo che arriva dall'esterno, sono i mali del mondo, no? E lei quindi poi intraprende questo lungo e triste viaggio senza mani, fa questa cosa angosciantissima, secondo me, un giorno ormai sfiancata dagli stenti e dalla fame, ruba una pera da un albero Si scopre poi che quest'albero appartiene a un re che tutte le mattine ha questa bella abitudine di contare tutte le pere, no? Giusto perché siamo uomini socialmente impegnati. Insomma, alla fine i due si incontrano, si innamorano, si sposano e lei ha un figlio. In realtà, anche qui, secondo alcune versioni, il figlio è appunto maschio e si chiama Doloroso. secondo altre versioni, un po' più illuminate, si tratta invece di una figlia che si chiama Gioia.
Che illuminazione, tra
Illuminazione,
l'altro, cioè
appunto.
gioia, perché comunque il maschio, ovviamente,
È
figlio
fonte
di,
di
esatto, no,
dolore.
il maschio figlio di donna single, perché era
Esatto.
rimasta single fondamentalmente, senza mani per un bel lasso della sua esistenza. La figlia invece, ovviamente, c'è la gioia nel poter così in qualche modo reiterare l'angoscia della madre, quindi giustificare anche il male provato. Direi soltanto una frase che mi aveva veramente sconvolta, ma neanche più di tanto perché se ne vedono continuamente, leggendo ancora di più, di come il padre all'inizio della fiaba dica alla figlia: guarda, non ce n'è, devo tagliarti le mani, mi dispiace, però ha detto che se no portava via me il diavolo e quindi sai, fra me e te ovviamente scelgo me. E lei che cosa dice? Padre, fate di me ciò che volete, sono vostra figlia, quindi sono
Umile,
vostra proprietà,
sono vostra,
sono
esatto.
vostra, quindi sono un vostro possedimento, potete fare ovviamente di me ciò che volete.
Esatto. E quindi cosa succede? C'è finalmente un miglioramento nella vita della fanciulla che si sposa e diventa a sua volta principessa barra regina. Viene sottoposta a un'altra prova, perché questa è una storia di prove continue. Il re va in guerra e lei si ritrova da sola ad allevare questo figlio. Prendiamo per buona la versione di Doloroso, anche perché mi sembra un po' più buffa. Questo bambino piccolo, appesantito da questo nome gigante e brutto.
Gli uomini sono dolorosi, sono il dolore del mondo, quindi effettivamente tutto
Abbastanza.
torna, tutto torna.
Interessante, tra l'altro, che durante la guerra la fanciulla senza mani, che nel frattempo ha ricevuto in dono delle mani d'argento, con cui chiaramente può fare un sacco di cose, viene aiutata dalla suocera, dalla regina madre, diciamo così, che è un po', secondo me, la sostitutiva della sua madre biologica, che praticamente si sì, compare all'inizio della fiaba, ma che di fatto chiaramente non ha voce in capitolo, no? Sarà questa regina madre ad aiutarla, a proteggerla e anche ad ovviare a un problema perché il diavolo ci rimette lo zampino e per una serie di nuovo di vicissitudini un giorno arriva un messaggero che invece di portare liete novelle porta una notizia falsa, appunto diabolica, ovvero l'ordine del re di uccidere il povero Doloroso. La regina madre chiaramente si rifiuta, però non esprime.
Ovviamente, non tanto ovviamente, ma in questo
Ovviamente,
caso
cioè a
fortunatamente si
livello etico,
rifiuta.
ovviamente, grazie a Dio, però a quanto
Ovviamente.
pare non è sempre così. E quindi ufficialmente accetta questa imposizione. Di fatto, però, fa scappare la nuora con il bambino e al re fa trovare il cuore di un animale. Anche questo è l'incervo, se non sbaglio. Anche questo è un motivo abbastanza frequente. Comincia quindi di nuovo questo peregrinare in mezzo ai boschi che durerà per ben 7 anni. Nel frattempo, la fanciulla senza mani e suo figlio finiscono in una locanda magica in cui c'è un angelo. Che non solo accoglie la fanciulla e suo figlio, permettendo loro di riprendersi, ma grazie alla devozione, altro elemento fondamentale perché bisogna essere umili e devote, grazie alla devozione della fanciulla, le ridonerà le mani. Cosa succede quindi alla fine? Dopo 7 anni di disperazione, il re la trova, non la riconosce e non riconosce chiaramente né lei né il figlio, e sarà l'angelo a dire: questa è tua moglie e ho anche le prove, perché lui ha le mani d'argento, giusto per dover convincere quest'uomo, perché insomma non bastava tutto ciò che sta poveraccia ha passato nel frattempo.
Certo, e poi ci ricorda anche il fatto che essere devote e umili non cambia la situazione, cioè si può essere curiose come l'ultima moglie, che ovviamente è senza nome, del mitico faccia di culo di Barba Blu, e poter morire malissimo come le mogli precedenti, precedenti, o essere umile e devota come la fanciulla senza mani che addirittura accetta la mutilazione come un atto totale, a parte alienazione, ma anche totale devozione, quindi giustificazione, come dire, un vero e proprio desiderio di far sì che il padre possa avere ciò che vuole, quindi la ricchezza. Ma cosa le succede? Che le mani le perde, e che poi deve andare in giro con le senza mani, e che poi si sposa, tra l'altro, con un uomo che, se soltanto in maniera superficiale ci può apparire come l'elemento positivo di nuovo del maschio salvatore, dall'altra ricorderei che il maschio salvatore ha la stessa età del padre della giovane, quindi di nuovo la pedofilia è parte integrante, anche così come sottotesto di questa fiaba, e lui comunque accetta tranquillamente che questa giovane donna sia senza mani, le pone delle mani d'argento. Questo di nuovo ci riconnette al desiderio anche sadico, non soltanto di tagliare le mani a una donna, ma anche il desiderio sessuale che c'è nei confronti di una donna mutilata.
Certo.
Quindi, come nei porno negli anni 70 e precedenti, e ancora oggi, sfortunatamente e angosciantemente, perché il porno vive e sopravvive costantemente a tutto, la mutilazione nei confronti delle donne, quindi del corpo delle donne, del corpo sano delle donne, è un leitmotiv, quindi è un motivo ricorrente di godimento maschile, quindi di nuovo il sadismo che, come sempre, si connette a desiderio, l'eccitazione maschile, a qualcosa che porta effettivamente l'erezione e poi la venuta del maschio nel vedere appunto una donna, nel caso specifico della fiaba, senza mani. Quindi lui, quando la ritrova, mia moglie è senza mani, io no, se sei senza mani sì, se no non tira. E quindi poi la fiaba ovviamente finisce nella maniera sarcasticamente happy ending, in cui appunto c'è la riunione, la riunificazione della giovane donna devota, finalmente con delle altre mani, e il marito. Direi che però abbiamo sforato tantissimo questa puntata, ma c'era tanto da dire, ne volevamo dire ancora di più. Speriamo vi sia piaciuta. Nella prossima puntata parleremo invece di masochismo, ovvero della violenza che le donne fondamentalmente giustificano nei loro stessi confronti, ma più nello specifico di una violenza che fanno loro stesse nei loro confronti, nei confronti di altre donne, e quindi di come questo tipo di dinamiche di violenza su se stesse rientrano anche all'interno delle fiabe e fanno parte fondamentalmente e sfortunatamente anche della psiche, del modo di agire e di pensare di tutte noi ancora oggi. E vi lasciamo, insomma,
alla prossima
puntata. Ciao a tutte, ciao a tutti,
ciao.
El cigarrillo entre tus labios, la guitarra rozando tu lado, tu mano tremorosa sobre el cuello. Es extraño lo más que deseo, mas me atrapo en la red del amor. Prefiero que rompas mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. Mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. I'd rather have my heart broken by you.